Doppio clic. Microfono aperto sui fatti di ieri e di oggi.
Eccoci nuovamente in studio. Stefano Leszczynski, sta entrando anche la nostra ospite che è Fausta Speranza, giornalista della Segreteria per la Comunicazione, attualmente tra le firme dell'Osservatore Romano, appena rientrata, se non sbaglio, da Strasburgo, è corretto Fausta?
Sì, salve, un saluto a tutti i nostri ascoltatori, sì, di rientro a Strasburgo in una delle tappe del Parlamento Europeo, la sessione insomma in cui si discutono tante cose, tra cui anche quelle di grandissima attualità e quindi di economia, eccetera.
E tra l'economia, eccetera, non possiamo esimerci dal parlare della questione dei dazi e del pericolo di guerre commerciali che incombono a livello internazionale. L'ultimo exploit lo abbiamo avuto adesso con il G7 che ha visto, possiamo dire, ormai riconosciuto da tutti, insomma non siamo il fallimento di questo summit, almeno di questo appuntamento specifico, è saltato per quanto riguarda gli Stati Uniti l'accordo appunto che doveva regolamentare le tariffe doganali tra i vari paesi, in un periodo in cui invece siamo stati abituati a vedere un mercato che prosperava fondamentalmente sulla libera circolazione, no, delle merci. Tu che aria hai respirato a Strasburgo?
Allora, a Strasburgo, diciamo sempre, ricordiamo, il Parlamento è espressione del voto del popolo, poi c'è la rappresentanza diretta, no, della popolazione, poi c'è il Consiglio che invece riunisce i capi di Stato e di Governo, quindi a Strasburgo in sede di Parlamento Europeo si respira sempre l'istanza più vicina a quello che sentono le popolazioni. E sono un po' più lontani i governi, appunto il governo, l'esecutivo dell'Unione Europea, la Commissione Europea, il Consiglio, l'abbiamo detto, è l'insieme dei capi di Stato e di Governo, quindi a Strasburgo si respira sempre un po' di più le preoccupazioni dal basso, diciamo così. Ecco, questo G7, dicevi fallimento, in realtà lo ricordiamo, il vertice si è concluso con un comunicato finale che hanno firmato tutti, poi Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, ha preso l'Air Force One per andare a Singapore e dall'Air Force One ha twittato, si sentiva tradito dalle parole del presidente di turno Trudeau, il primo ministro canadese, si è sentito tradito dalle parole di Trudeau, perché Trudeau ha detto qui sui dazi è una questione seria, dobbiamo prendere anche contromisure se gli Stati Uniti confermano le loro misure, e quindi Trump è tornato indietro da un comunicato che avevano firmato. Che cosa c'era scritto in questo comunicato? In qualche modo quindi l'accordo, poi l'ha difeso anche lo stesso Trudeau, ha detto comunque questo accordo c'è. L'accordo sostanzialmente è per riformare lo stesso G7, quindi c'è bisogno di ripensare questi organismi transnazionali. Lo sappiamo, è nato come il gruppo delle sette potenze più industrializzate, il mondo nel frattempo è un po' cambiato, quindi qualcosa c'è da rivedere.
Sì, e c'è anche da citare, proprio per ricordare insomma quello che stavi dicendo, prendiamo dal Corriere della Sera, c'è un bellissimo incipit di un articolo che diciamo così riporta un po' il pensiero di Justin Trudeau e soprattutto il pensiero di suo padre, che è stato primo ministro del Canada e che diceva: confinare con gli Stati Uniti è come dormire nello stesso letto con un elefante. Quindi insomma questa immagine ci spiega parecchie cose. Intanto abbiamo in collegamento il professor Paolo Guerrieri, economista internazionale, docente presso Sciences Po a Parigi. Grazie per essere con noi, professore.
Buongiorno agli ascoltatori.
Professore, quanto è grave la situazione che si è venuta a creare? Tutti parlano di possibilità di un'escalation e effettivamente del pericolo di una guerra doganale. È possibile secondo lei questo?
Beh, innanzitutto è stato grave, diciamo, questo esito a dir poco disastroso dell'incontro G7, perché le premesse certo non erano buone, ma l'esito finale è andato oltre ogni aspettativa negativa e quindi ha ancora una volta dimostrato come si dice, l'imprevedibilità poi di ogni mossa, di ogni strategia da parte del presidente americano Donald Trump, perché appunto, come stavate ricostruendo, dice una cosa e dopo pochissimo tempo è esattamente il contrario. Io credo che ci siano elevati rischi che in realtà questa, come dire, questo confronto commerciale che ha già cominciato con le decisioni sui dazi, sull'acciaio e all'alluminio possa non fermarsi, per una ragione che appunto l'imprevedibilità, stavamo dicendo, di Trump per quanto riguarda le sue mosse di politica estera, ma in fatto di commercio internazionale in realtà Trump sta dimostrando una certa coerenza, nel senso che è ormai da tempo che è convinto che questa organizzazione cosiddetta su base multilaterale, il WTO, cioè l'Organizzazione Mondiale del Commercio, siano in qualche modo sia una struttura che danneggia gli interessi degli Stati Uniti. È convinto quindi che bisogna trasformare radicalmente questo sistema, passare da un tavolo multilaterale con tutti intorno a dei negoziati bilaterali, e soprattutto è convinto di questa storia che poi la misura per queste nuovi assetti e quindi nuovi vantaggi sia questo famosi deficit commerciali bilaterali americani. Quindi, come dire, su questo sono diverso tempo, possiamo dire anni di insistenza, ne ha fatto un tema fondamentale della campagna elettorale, e il giorno dopo che si è insediato alla Casa Bianca ha cominciato ad organizzare con le famose indagini, prima sull'acciaio e l'alluminio, poi sul trattamento dei diritti di proprietà intellettuali della Cina, adesso sulle auto, ha cominciato a organizzare le sue mosse che poi si sono appunto disvelate in questi ultimi mesi. Quindi io temo che sarà difficile fermare il Presidente degli Stati Uniti e Donald Trump in questa sua, chiamiamola strategia, anche se è abbastanza incoerente, perché poi, come sappiamo, i primi ad essere danneggiati saranno gli stessi Stati Uniti dalle misure di Trump, sta in qualche modo dividendo e allontanando i suoi alleati e paradossalmente sta spingendo i suoi alleati nelle braccia della Cina, perché il Giappone è un caso da questo punto di vista paradossale di un paese amico, diciamo, da sempre degli Stati Uniti, che comincia a riavvicinarsi alla Cina per ragioni di sopravvivenza.
Professore, proprio lei ha citato la Cina, io ho visto le orecchie di Fausta Speranza che si sono subito drizzate perché voleva farle probabilmente una domanda. Fausta.
No, volevo ricordare, come dire, una coincidenza, ma non sono mai coincidenze, no professore, sono strategie vere e proprie. In contemporanea, mentre in Canada si svolgeva il G7, a Shanghai si svolgeva la conferenza di Shanghai, cioè la conferenza euroasiatica, dove il presidente Putin e il presidente cinese Xi Jinping hanno invece, come dire, ufficializzato la loro unione, la loro sintonia, eccetera, eccetera, mentre qui si consumava un po' una rottura. E poi l'altro elemento che volevo sottolineare è che il WTO, organismo nato nel 1995 per controllare le regole commerciali, non per dettare, diciamo, legge, ma come punto di riferimento. Dal punto di vista pratico, il WTO ha un tribunale, e questo tribunale, se c'è qualche contenzioso tra paesi, può stabilire non misure punitive, però misure di compensazione per eventuali illeciti, eccetera. Poi mi veniva in mente che, a proposito della Cina, chiaramente dobbiamo pensare al contenzioso Stati Uniti-Cina, che è diverso magari dalla situazione invece Stati Uniti-Unione Europea.
Professore, mi viene in mente una domanda proprio su questo punto, ma secondo lei è veramente così male per l'Europa spostare il proprio equilibrio verso la Cina se gli Stati Uniti non sono più d'accordo con questo tipo di mercato?
Ma io credo che l'Europa debba, da un lato, sicuramente, come dire, difendere per quanto possibile un sistema di regole, di istituzioni, appunto, che, come dicevate, come diceva Eva Speranza, presiede al commercio internazionale, perché per noi europei è vitale. L'Europa, i paesi europei vivono e hanno vissuto e hanno prosperato, così come anche gli altri paesi, compresi gli Stati Uniti. Allo stesso tempo, quindi, questa difesa può significare e significa anche essere d'accordo con la Cina nel momento in cui la Cina si schiera per la difesa di questo sistema. Proprio in questo summit che voi ricordavate, cioè, si è concluso con una specie di inno al multilateralismo. È paradossale, appunto, che dall'altra parte nel G7 sia chiuso esattamente l'opposto. Però non possiamo dimenticare che in realtà i problemi che hanno gli Stati Uniti, ma anche l'Europa con la Cina, non sono problemi, come dire, inventati da Trump. Ci sono, e come, perché la Cina in questi anni ha sicuramente fatto dei passi, diciamo, avanti verso le liberalizzazioni, ma continua a giocare queste regole multilaterali alla sua maniera, quindi quello che gli conviene lo segue, quello che non gli conviene lo piega a suo favore. Quindi c'è un dossier in qualche modo da vedere che può rientrare proprio in questo discorso di come ridisegnare regole e istituzioni che sono sicuramente invecchiate. La strategia di Trump paradossalmente sta rendendo praticamente difficile proprio percorrere questo tragitto per l'Europa, perché avrebbe avuto senso gli Stati Uniti con l'Europa e il Giappone che chiedessero alla Cina rendiconto di questo suo comportamento, così invece Trump sta ottenendo il fatto di portare sempre di più, dicevamo, del Giappone, ma anche i paesi europei ad, non dico schierarsi, ma certamente fare fronte comune con la Cina. Quindi la posizione dell'Europa in questo momento è una posizione di difesa di regole e istituzioni, perché poi si può sperare che questa, come dire, ventata di Trump possa passare, però non si può in qualche modo tralasciare i problemi serissimi che ci sono nell'interpretazione di queste regole e istituzioni. Ricordiamoci gli investimenti cinesi in Europa, che cosa stanno provocando e che cosa potrebbero provocare. Quindi ci sono dei dossier aperti che comunque vanno gestiti.
Insomma, una situazione pericolosa, Fausta.
Penso che sia importante capire la strategia di Trump. Non credo che Trump voglia, come dire, sbaragliare tutto e fare una guerra commerciale davvero dove ognuno stabilisce dazi a suo parere. Credo che invece voglia portare il caos in questo momento per rinegoziare i vari accordi bilaterali. Che lei ne pensa di questo, professore?
Io sono molto perplesso a definire strategia quella di Trump, perché se ci fosse una strategia sapremmo anche come ribattere. Quello che disorienta è invece questo suo procedere con strappi continui, perché questo sfidare poi non solo la Cina, perché non dimentichiamoci che l'obiettivo uno dell'amministrazione Trump era proprio diciamo la Cina, ma avere in qualche modo eretto dei dazi contro in realtà poi tutti, non solamente la Cina. E secondo, questo fatto di aver diviso il fronte occidentale, l'Europa, non ci sono stati mai rapporti così tesi a livello transatlantico come in questo momento, e in secondo luogo, in terzo luogo, questo fatto, appunto, ma poi i dazi sono un'arma efficace per minacciare. Quello che rende perplessi è che non si sa come rispondere, quindi adesso quello che succederà è che sia l'Europa, sia il Giappone, sia il Canada, il Messico metteranno in atto, diciamo, delle forme, chiamiamole così, di contromisure a livello anche questo tariffario, e qui la minaccia che si profila è realmente, diciamo, di grande preoccupazione, perché Trump lo ha detto nel suo tweet poi con cui ha in qualche modo sconfessato il comunicato finale del G7, è pronto, diciamo, sarà pronto tra poco tempo l'indagine sulle auto e sulle importazioni di auto negli Stati Uniti, e ha minacciato in qualche modo quello che potrebbe essere un'arma tariffaria nucleare, cioè l'imposizione dei dazi sulle importazioni di automobili.
Tra l'altro, quindi, l'analisi di Trump è stata anche abbastanza, diciamo così, pragmatica, ha detto ci sono troppe Mercedes in giro per New York.
Sì, ma questo le Mercedes vengono anche costruite negli Stati Uniti ancora di più di quanto non siano importate, quindi questo vittimismo di Trump sul commercio internazionale è la cosa che poi rende le cose più difficili, perché cita dei numeri che poi non sono quelli reali, quindi come dire, gli Stati Uniti vittima del sistema multilaterale nella ricostruzione di Trump è una ricostruzione del tutto un po' diciamo, come dire, peculiare, per non dire altro.
Grazie davvero, professor Laguerieri, grazie per averci dato questa, veramente questa ampia visione, e anche se comprendiamo che abbiamo compreso che la situazione, insomma, è piuttosto difficile e preoccupante. Fausta, tu oltre al è anche sei riuscita a parlare con alcuni eurodeputati, no?
Sì, ecco, il tentativo era quello di capire se c'è in qualche modo un certo rilancio da parte dell'Unione Europea. Parlavamo di una situazione certo difficile, dove c'è molta imprevedibilità, però l'Unione Europea tenta di rilanciare, come per esempio l'accordo con il Messico che risale agli anni 90, un accordo commerciale, è stato chiaramente riaperto perché deve essere aggiornato, e su questo si sta lavorando sicuramente in maniera più intensa da quando Trump ha fatto saltare il NAFTA, cioè l'accordo tra Stati Uniti, Messico e Canada, perché in qualche modo anche questo può rilanciare anche per il Messico stesso, no? Che si è visto venire meno un accordo fondamentale per tutto il Nord America. Non solo, l'Unione Europea sta anche aprendo, invece in questo caso sarebbe il primo accordo commerciale con tutto il Mercosur, quindi con tutti i paesi dell'America del Sud. E non solo, c'è un accordo aperto con il Giappone, ma è proprio di pochi giorni fa anche l'avvio dei negoziati con Nuova Zelanda e Australia. Quindi un rilancio dell'Unione Europea, diciamo, c'è.
E allora speriamo bene, e speriamo che non ci siano gravi conseguenze a questo, soprattutto che non si arrivi a un blocco del sistema, ma si riescano a trovare delle alternative, che poi alternative virtuose ovviamente portano sempre anche a ricomporre i cocci.
Sì, ecco, la cosa più interessante, in una intervista di Elisabetta Gardini, che è europarlamentare a Strasburgo, è che lei focalizza qual è l'obiettivo primo dell'Europa, posta sempre dal punto di vista dei cittadini, che è quello delle piccole e medie imprese.
Certo, piccole e medie imprese. Possiamo sentire forse un brevissimo inserto di Elisabetta Gardini prima di salutarci, non è molto, molto lungo. Sentiamo e poi torniamo in studio e cambiamo argomento.
Per le piccole e medie imprese c'è un capitolo a parte, e questo è molto importante. Ecco, l'attenzione che l'Europa dà alle piccole e medie imprese, per esempio, che a volte viene sottovalutata, in tutti gli accordi commerciali si cerca di favorire, perché le multinazionali, diciamocelo chiaramente, non è che hanno bisogno di grandi aiuti, sono già in giro per il mondo. L'attenzione che noi diamo invece è soprattutto alle piccole e medie imprese. È vero che noi apriamo, facilitiamo sia l'export che l'import, e quindi tante volte ci sono delle preoccupazioni sia rispetto agli standard, che però su questo noi siamo sempre molto rigidi, diciamo che gli standard devono essere esattamente gli stessi che noi richiediamo alle nostre aziende, quindi su questo non ci deve essere preoccupazione. Qualcuno, come sempre, no, magari spaventa i nostri concittadini su queste cose. Poi è vero, uno dirà, aprendo il mercato nel libero scambio, poi se io esporto di più sono il vincente, se importo di più sono il perdente. Però diciamo anche che in genere l'Europa in generale, ma l'Italia in particolare, nell'export è vincente. Noi sappiamo che, no, il Made in Italy è un brand straordinario, e per questo è una battaglia quella del Made in che noi italiani facciamo sempre all'interno delle istituzioni europee. Al Parlamento l'abbiamo vinto, aspettiamo un governo che riesca a vincerlo anche all'interno del Consiglio. Mi sembra che questo tipo di accordi dia un impulso alla nostra economia, fatta proprio di piccole e medie imprese, e ripeto, porti una sorta anche di armonizzazione rispetto a quelli che sono gli standard, che devono essere assolutamente rispettati. Portiamo anche un po' di cultura, nel senso che, no, le indicazioni geografiche, che in tante legislazioni non esistevano, adesso cominciano a esistere, e quindi possiamo riproteggerle, altrimenti non si potrebbe proteggere nulla.
E questa era Elisabetta Gardini, eurodeputato e capogruppo del Partito Popolare. europeo, intervistata tra l'altro da Fausta Speranza. Dunque, grazie Fausta Speranza per essere stata con noi. Ringraziamo ancora il professor Paolo Guerrieri, economista internazionale, che è intervenuto in trasmissione. Chiudiamo qui questa ampia pagina sui dazi e il rischio di una guerra doganale, argomento sicuramente non esaurito e sul quale sarà necessario ritornare.